A tutti i tifosi dei Vikings e agli appassionati di football americano da Francesco Porcello. Ieri sera i Vikings hanno aperto la campagna 2021 con una sconfitta per 27 a 24 in OT per mano dei Cincinnati Bengals. Questo sedicesimo episodio dell'anno 2 di Purple Valhalla è ovviamente incentrato sul match del Paul Brown Stadium. Come d'abitudine, poi in chiusura daremo uno sguardo al match di domenica prossima contro gli Arizona Cardinals. Allora inizio con il ringraziare come sempre il nostro ospite Cutting Edge Radio, dopodiché vado a introdurre il mio partner alla conduzione, Ale Taraschi. Ciao Ale.
Ciao Francesco, ben ritrovato, ben ritrovati a tutti i tifosi vichinghi. Stagione partita e che partenza!
Eh beh, sì, una gran partenza. Del resto lo testimonia il fatto, Ale, che siamo primi in classifica, visto che per differenza punti siamo primi in classifica e in più abbiamo anche il tiebreaker in termini di poi eventuali arrivi a pari punti, visto che la nostra sconfitta è fuori dalla NFC, quindi diciamo meno dolorosa di quella degli altri dal punto di vista ovviamente strettamente della classifica, ma direi che se le cose quest'anno continueranno con il piglio del match di ieri sera, direi che i playoff non sono un discorso che ci interessa più di tanto. Direi che non c'è bisogno di riassumere la partita. Vikings avanti 7-0, poi sotto 14-7 all'intervallo, 21-7. I Vikings poi hanno, diciamo, rimontato, dimostrando nella seconda metà almeno del match un minimo di piglio, combattivo, con Cousins che ha comunque condotto un paio di drive offensivi, molto interessanti, per arrivare a un miracolo che è stato il field goal da 53 yard di Greg Joseph in chiusura di tempo regolamentare per portare la partita sul 24 pari. Poi un po' di drive scambiati nel supplementare e nella fase finale proprio dell'OT, un fumble sulle 39, chiedo scusa, sulle 33 di Dalvin Cook, consegna la palla a Cincinnati, che comunque ha bisogno di un quarto e uno trasformato per andare al field goal a tempo, praticamente con qualche secondo rimasto, per la vittoria 27 a 24 da parte dei Cincinnati Bengals. Ale, ovviamente comincio con il chiederti le tue impressioni sul match, almeno quelle che si possono raccontare ai nostri ascoltatori senza incorrere, diciamo, in eventuali multe per un linguaggio improprio.
No, mi sono sedato, quindi guarda, le impressioni, Francesco. Guarda, francamente, più che impressioni, incubo, perché intanto mi è saltata già la griglia che avevo preparato per arrivare a 10 vittorie. Quella di Cincinnati era la prima delle 10, perché obiettivamente, guardando il calendario, dopo c'era da azzardare qualcosa nelle prossime tre che ci aspettano, ma quella di Cincinnati doveva essere una vittoria per appunto poter ambire a qualcosa in questa stagione. Invece siamo in un incubo perché anche se è passata solo una giornata, quindi non bisogna affrettare le conclusioni, su questo siamo tutti d'accordo. Però abbiamo rivisto esattamente quello che è successo nella passata stagione, Francesco, quando abbiamo cominciato intontiti, quasi sotto effetto sì di sedativi la squadra piuttosto che me stesso, e ne è uscita una partita che si fa fatica a commentare per quanto brutta è stata, perché non è possibile essere nella stessa identica situazione di un anno fa, in cui non funzionano le cose che dovrebbero funzionare. E ci sono degli ormai storici buchi neri da cui non riusciamo a risollevarci.
Sì, è un'analisi corretta per quanto mi riguarda, forse anche troppo garbata. Inizio così con un pensiero così simpatico. Quando la settimana scorsa abbiamo fatto le previsioni per la stagione, la mia previsione iniziale era 8 vinte, 8 perse e un pareggio. Non so perché, ma in questi ultimi anni ho questa sindrome da pareggio, probabilmente quella famosa partita di Green Bay quando Daniel Carlson era ancora il nostro kicker, che probabilmente mi ha lasciato dei segni permanenti, no? Un po' di tipo post-traumatic stress o qualcosa del genere. E quindi ieri sera, quando poi la partita si stava avviando verso la fine del supplementare con le squadre in parità, ho pensato, ecco, hai visto, dovevo tenermelo quel pareggio. E invece poi, per fortuna, Cincinnati ha vinto, quindi non ha il mio... La mia previsione di 9 vinte e 8 perse non per adesso può ancora arrivare, diciamo, al risultato. Adesso, a parte questa battuta così per stemperare un attimino, io ti raccontavo prima, vengo da un camp di football sabato e domenica con una full immersion, tre allenamenti, quindi sono tornato a casa ieri sera di corsa dalla Valsesia per mettermi davanti al televisore ed ero carico, ero proprio un po' come con un'overdose di football e pensavo dentro di me comunque che al di là dei noti problemi dei Vikings, quando giocano all'aperto, il campo in erba e questo è quello che raccontiamo sempre, avevamo comunque davanti i Cincinnati Bengals, una squadra che l'anno scorso ha fatto 4 vinte e 11 perse. Avevamo comunque davanti i Cincinnati Bengals che non hanno una stagione vincente in casa Ale dal 2016. Non avevamo davanti i 49ers o i New Orleans Saints o Green Bay, come invece era successo l'anno scorso. Quindi ero ragionevolmente ottimista. Pensavo comunque che i miglioramenti apportati alla difesa e un attacco che sì, con la perdita di Irv Smith ha perso molto, ma che comunque l'anno scorso è stato il quarto migliore in termini di yard e undicesimo in termini di punti, sarebbe stato sufficiente a garantire una vittoria contro Cincinnati, che comunque aveva una difesa in particolar modo sui lanci, assolutamente rivedibile. C'è un Joe Burrow che comunque è poco più che un rookie, perché l'anno scorso, se non vado errato, ha giocato 9 o 10 partite prima di farsi male, rientrava da un infortunio grave, quindi vedevo l'ago della bilancia pendere dal nostro, diciamo, dalla nostra parte per moltissimi motivi. E poi, Ale, pensavo anche a questo. Molte persone si giocano il posto quest'anno. L'anno scorso i Vikings non sono stati una bella squadra da vedere e i pochi momenti particolarmente, come posso dire, importanti della stagione sono quasi tutti negativi. Quindi mi aspettavo che Zimmer facesse partire la squadra un po' come quei fantini che magari per inesperienza, non tengono il cavallo e quindi in uscita dalla gabbia già partono sparati. Mi aspettavo i Vikings avanti 21-0, 21-3, insomma, una dimostrazione di forza con Dalvin Cook che corre tutto. E invece la prima azione della partita per la serie è come sgonfiare, le aspettative di una persona: penalità contro i Vikings. Penalità che si ripete, in quattro delle prime sei azioni, con tre, false partenze della linea d'attacco e un, se non vado errato, un holding anche nella sesta azione. La squadra è indisciplinata, Ale. 12 penalità per 116 yard non si vedevano da tantissimo tempo. Per fare il raffronto, Cincinnati, con un allenatore rookie e con una squadra non particolarmente imbottita di veterani, ha commesso soltanto tre falli. La nostra offensive line, per parafrasare la buonanima del nostro grande allenatore Dennis Green, l'offensive line è quella che noi pensavamo che fosse, e cioè fa pena. Punto. Mi dispiace, vorrei trovare quella falsa speranza che hanno molti tifosi giovani. La nostra offensive line fa pena. Punto. Rashod Hill è una riserva. Che deve fare la riserva? Non deve fare il titolare. Il titolare era Derrisson non è in campo e si è visto. Gareth Bradbury, per esempio, poi dopo lo andremo a riprendere questo discorso, sul fallo, cioè, chiedo scusa, sul fumble di Dalvin Cook, io ieri sera non riuscivo a dormire, mi sono riguardato alcuni spezzoni della partita, altri anche al rallentatore, che probabilmente c'è una vena di masochismo che devo cercare di capire, di possedere. Nell'azione del presunto fumble di Cook, Gareth Bradbury viene sollevato come se ci fosse uno di quei carrelli elevatori e viene praticamente sospinto svariate yard all'indietro. Stessa cosa che succede su quel terzo e 20 dove poi Cousins viene seccato. Stessa cosa, lì addirittura lui viene preso e lanciato contro Kirk Cousins con uno stile degno del miglior Dakota Dozier praticamente. E Cleveland, magari con l'andare della stagione migliorerà. Ma al momento il povero ragazzo probabilmente non ci ha capito molto ieri per il semplice motivo che ha detto: ma sono il left tackle? No, sono la guardia destra? No, sono la guardia di sinistra. Proviamolo anche al centro, perché praticamente a parte il posto di O'Neill, tutti i posti sono abbastanza, come dire, lì disponibili. Discreto O'Neill. Oliudo comunque ha commesso uno o due falli se non vado errato, e anche lui non mi è sembrato, diciamo, un fulmine di guerra ieri sera. Bene, gli special team, ne riparliamo dopo. Molto bene KJ Osborne, credo che possiamo veramente sperare di avere un wide receiver numero 3, 7 ricezioni per 76 yard e comunque ha giocato tantissimi snap. Ho visto una pass rush in crescita con i 5 sack e con una discreta pressione portata nel backfield, però questa è una partita, Ale, che poteva tranquillamente finire molto prima, perché, e poi chiudo, vorrei ricordare che c'è stato un regalo un po' in anticipo con il Natale da parte di Coach Taylor che per me andava quasi licenziato perché con i Cincinnati Bengals avanti 21 a 7, un quarto e short dalle 30 di Cincinnati ha pensato bene di giocarselo, che sono cose che non si fanno neanche quando si gioca a Madden praticamente, e non sono riusciti a chiudere il primo down perché Joe Mixon è scivolato e poi è stato placcato da Nick Vigil, un altro nome che poi riprendiamo perché ha fatto un'ottima prestazione ieri sera e ha regalato nuova linfa ai Vikings, ma altrimenti questa partita poteva essere finita molto prima. Infatti, consentimi, al netto di qualsiasi tipo di valutazione, sono contento che i Vikings abbiano perso perché questo si meritavano.
Sì, non meritavano di vincere, quello è poco come sicuro. Quello è poco come sicuro. Cincinnati non è una squadra materasso, questo giusto dirlo. I Vikings dovevano vincere, non togliamo. Cincinnati ha delle buone individualità, Francesco, però aveva dei grossi buchi. Ricordato le secondarie, ti dico la linea offensiva, che anche loro avevano seri problemi in linea offensiva, li hanno, li avranno tutto l'anno perché non sono intervenuti. Hanno un coach che si gioca il posto pure lui ormai, perché insomma, dopo quello che ha fatto negli ultimi anni, c'è bisogno anche per lui di fare bene quest'anno e non ha dimostrato, non è partito neanche lui. In grandissima, con le marce alte, come si dice in gergo. L'abbiamo detto, una partita che francamente non ci aspettavamo, soprattutto per l'inizio che abbiamo visto l'anno scorso, perché non tutti gli anni si riesce a risalire dalla fossa e il rischio è che quest'anno la fossa sia ancora più profonda. Quindi, davvero, tu hai già segnalato alcune cose che hanno funzionato. Io ti dico che a sorpresa ha funzionato il kicking game, perché mi è piaciuto sia Joseph che il nostro Panther, bellissimo quella botta che ha calciato, quanti yard? 70, 75, no, adesso magari no, però veramente ha calciato una botta incredibile mettendo in difficoltà i Bengals. Bene, anche Joseph, lo ripetiamo. Hai detto Osborne, effettivamente finalmente un ricevitore numero 3 affidabile. Bene, Vigil, bel giocatore che sinceramente ci sta. Però non hanno funzionato cose che francamente dovevano funzionare. Perché la linea offensiva siamo le solite, anzi, forse pure peggio delle solite, perché Bradbury ormai lo dobbiamo considerare, siamo quasi al limite di considerare un esperimento fallito in malo modo. E sono già due, perché la Elflein era l'altro centro, adesso Bradbury, stiamo cominciando a far fatica a trovare i centri, ragazzi. E poi, adesso, io Cousin, lo sai, ho sempre cercato di vedere i lati positivi di Cousin. L'ho posizionato lo scorso anno in posizioni di rilievo, facendo i ranking della NFL dei quarterback. Francamente, per me adesso è scivolato tra la 25esima e la 30esima posizione. Non me ne frega niente delle statistiche, non me ne frega niente dei ranking o dei rating di Pro Football Focus. Se gioca così, è un giocatore inutile. Se gioca così, è un giocatore inutile. Perché? Ha lanciato la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte, 10, 11, 12, 13 volte tra una yard e dietro la linea di scrimmage. 13 volte. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ha lanciato solo due palloni sulle 20 yard, tutti gli altri sono sotto le 15. Ma di cosa stiamo parlando? Se c'è un terzo e 24 e completi un passaggio da 18 yard, ma chi se ne frega? Ma cosa serve? Ma di cosa discutiamo? Cioè, stiamo veramente discutendo del nulla.
Io, sai che non sono un amante di Cousins e lo considero un esperimento già fallito durante il suo primo mandato. Infatti, per me Cousins non andava rinnovato per tutta una serie di motivi. Il primo dei quali è il fatto che lui in questo momento è il secondo giocatore più pagato della NFL, ma non gioca da secondo giocatore più pagato della NFL, perché lui non è neanche forse il 20° quarterback della NFL, ma non il secondo. Basta guardare chi sono veramente i quarterback forti dell'NFL, basta guardare, faccio un esempio così, Patrick Mahomes rimonta contro Cleveland, che mi è piaciuta molto comunque ieri, Cleveland, allenata tra l'altro da, da qualcuno che magari era meglio se rimaneva a Minneapolis, rimonta e vittoria. Tom Brady giovedì, palla della partita, drive, field goal e partita vinta. Kirk Cousins ieri non ha giocato malissimo, ma nel primo quarto ha lanciato un paio di un paio, 3-4 palloni bruttissimi, è arrugginito, e allora non capisco perché se è arrugginito perché non gioca di più in pre-season, perché sentirmi dire con il fatto che i titolari non hanno giocato, questo è un po' come se fosse una partita, la seconda partita di pre-season e cose di questo genere, ma stiamo scherzando? Questo è il campionato NFL, dove si va o non si va ai playoff per una vittoria in più, per una vittoria in meno, o addirittura per un mezzo punto, come si dice, segnato all'interno della conference piuttosto che altro, e noi siamo ancora qui a prepararci per il campionato, perché l'impressione è che ci sia ruggine, nel senso che Cousins è comunque meglio di quello che abbiamo visto ieri. Poi sì, come al solito, ha gonfiato le sue statistiche lanciando i suoi soliti lancetti su terzo e 20 da 8 yard, su terzo e 10 da 5 yard. C'è da dire, tra l'altro, che i Vikings ieri, anche questa è una statistica da sottolineare, la posizione di partenza classica su terzo down ieri dei Vikings era 12 yard dalla linea del primo down. Terzo e 12 era il terzo down medio dei Vikings. C'è da dire che Kirk Cousins non è stato aiutato nella sua permanenza ai Vikings dal fatto che siamo al sesto offensive coordinator in 6 anni. Quindi, che cosa vuoi costruire? Da un allenatore che non capisce nulla, a che addirittura in maniera molto di cose d'attacco, che in maniera candida questa settimana Ale ha detto: "Ah, sì, perché questa settimana poi per la prima volta io e Kirk abbiamo guardato un po' di game film insieme. Adesso, dopo 3 anni finiti e l'inizio del quarto, io lo so che lo sappiamo tutti che il game film va visto essenzialmente con l'offensive coordinator, con il quarterback coach, ok, ma quando c'è un minimo di continuità, cioè questa è una lega offensiva, è una lega offensiva, è una lega che si basa sul passing game, e noi abbiamo un allenatore che non capisce niente di attacco e che quando proprio apre bocca dice che dobbiamo correre, correre, correre e establish the run game, e si è visto con il game planning di ieri quanto questa cosa sia utile. Se Se Kirk Cousins, Ale, chiudo, guadagnasse 15 milioni di dollari a stagione, io non mi lamenterei. Il problema è che ne prende 35 e non va bene, perché oltre a non valerli quei soldi, soffoca il nostro salary cap.
Guarda Francesco, hai toccato altri due punti chiave e sono, primo, la disciplina. Non si può permettere che una squadra faccia tutte le penalità che hanno fatto i Vikings. Non mi interessa da dove derivano, non mi interessa se è colpa del fatto che siano scarsi, probabilissimo, che eravamo in difficoltà per qualsivoglia motivo, che magari avevano litigato con la moglie la sera prima, tutti gli offensive linemen, non mi interessa, non si possono fare tutte le penalità che hanno fatto i Vikings domenica a Cincinnati, non esiste. E l'altro punto che hai toccato sono le corse. Tu le hai toccate nella nostra direzione, diciamo, ovvero il nostro gioco di corsa, e io ti dico che secondo me non è concepibile che i Vikings subiscano Joe Mixon 29 portate, 127 yard, quando hanno investito tantissimo contro la, sulla difesa, sulla difesa, sulla difesa contro le corse. Sono andati un po' più sull'esterno, d'accordo, però non esiste. Non esiste che prendi 127 yard di corsa contro. Se davvero mi dici che abbiamo investito sulle corse, che abbiamo cercato di migliorare sulle corse. Poi certo, sono andati male anche i cornerback. Breland è stato inguardabile. Breland, purtroppo sapevo che non era perfetto e che aveva delle giornate storte. E ieri è stata, domenica è stata sicuramente una giornata storta, l'abbiamo visto, è stato mangiato. Però io contro le corse quest'anno mi aspettavo, Francesco, di non subire. Mixon è forte? Sì, siamo tutti d'accordo. Però abbiamo preso 127 yard. No. Eravamo stanchi nel finale perché siamo stati in groppa troppo tempo? Va bene, tutte le scuse che vogliamo. Troppe, troppe, troppe. E quello mi fa preoccupare, ma mi fa ancora più preoccupare l'indisciplina, perché l'indisciplina, ahimè, di solito cova problemi di coaching staff. Cova problemi di coaching staff, l'indisciplina per me viene spesso da lì, ripeto, o sei molto 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 scarso, e non escludo che sia il problema, oppure il coaching staff sta perdendo un pochino la mano. E questo sarebbe davvero... I segnali ci sarebbero anche, perché li hai già portati all'attenzione tu, dicendo insomma queste conferenze stampa di Zimmer sempre al limite dello sfogo, se non oltre il limite, contro i suoi giocatori, contro i suoi allenatori, questo rapporto con Cousin che non do colla, tutto quello che vogliamo. Diciamo che il tempo di rifarsi, i Vikings ce l'hanno, ci sono 16 partite, quest'anno ce n'è anche una in più. Però non hanno cominciato nel modo giusto, però Zimmer si gioca il posto, l'abbiamo detto, lo ribadisco, perché secondo me se va avanti così non può pensare di arrivare a fine stagione quest'anno Zimmer, però se non arriva a fine stagione Zimmer, permettimi Francesco, secondo me non deve arrivare a fine stagione, o comunque deve andare via dopo fine stagione Spielman, perché comunque anche opera sua questa squadra, ha avuto un ciclo molto lungo in cui ha deciso di portare avanti certi ragionamenti, e quindi se va via Zimmer, per me deve andare via anche Spielman. Mi dispiace, ma probabilmente ci smeniamo, va bene, cosa vuoi che ti dica, tanto bisogna pur rischiare, lo dici sempre anche tu, prima o poi bisogna pur rischiare, allora a un certo punto, se va avanti così, se invece è stato solo un passo falso e adesso ci svegliamo fuori, allora vabbè, abbiamo buttato una partita in malo modo, in malissimo modo, me ne farò una ragione. Diciamo che al momento faccio fatica a ritrovare quell'ottimismo che mi ero concesso e mi ero spinto a cercare in estate. Francamente una partita del genere mi ha fatto ripiombare e torno a battere su quel tasto nell'incubo dell'anno scorso, dove l'inizio era stato veramente una cosa non presentabile. Cousin, sì, ha fatto anche un bel drive nel finale, sì, perché alla fine ci ha portato dalle 5 quasi a giocarsi quel benedetto field goal per vincerla. Però ragazzi, dai, con quello che viene pagato, l'hai detto anche tu, l'hai ribadito, ma non può limitarsi al competitivo. Io non pretendo che faccia Mahomes, che faccia Brady, ma ci mancherebbe, lo so bene, ma neanche Dak Prescott, tanta grazia del Dak Prescott. Però giocare così no, giocare così no, francamente non mi interessa se la linea non mi interessa. Non puoi lanciare sempre al primo giocatore che si libera, oppure tenere la palla 40 ore e non riuscire a lanciare mai, dai, non esiste, perché il ricevitore ce li ha, non,
Sul discorso run defense sono assolutamente d'accordo. 80-90 yard è di solito l'obiettivo in una partita. Qui avevamo la linea d'attacco, perché lo sai bene, Ale, che un running back è forte tanto quanto lo è la sua linea d'attacco. Perché Dalvin Cook, per esempio, l'anno scorso ha praticamente distrutto squadre con linee di difesa sospette, ma poi ha avuto le sue difficoltà in partite contro linee d'attacco, chiedo scusa, contro linee di difesa un attimino più forti, più toste, che hanno messo in difficoltà la nostra offensive line, che è sempre uno dei punti deboli della nostra squadra. 130 yard, praticamente 127, lo hai detto, a Joe Mixon non sono una buona partenza. Peraltro, quando l'anno scorso la run defense ci aveva creato così tanti problemi, che poi erano esplosi nella sciagura di New Orleans. Bashaud Breeland, sì, è discontinuo. Ieri non ha giocato bene, perché comunque ha subito un touchdown pass, tra l'altro, da un rookie, da Jalen Hurts. Infatti, poi, se non vado errato, successivamente Patrick Peterson è andato su Jalen Hurts. E in più, Breeland, non lo
Chase, Chase,
Chase, scusami, Ja'Marr Chase. E in più, sempre Breeland si è reso colpevole di un lunghissimo pass interference che ha messo i Bengals in goal line, che hanno poi segnato, credo, proprio sulla prima azione successiva alla sua penalità. Però qui, ancora una volta, per me il problema di Breeland è poi il problema di Rick Spielman, e cioè le nostre due fantastiche scelte cornerback dell'anno scorso, una in galera e l'altra ieri, lo ricordiamo, Cam Dantzler era un roster scratch, healthy scratch, cioè era un giocatore sano ma non utile alla causa. Le 8 azioni delle 69 difensive in cui Breeland non è stato in campo è stato sostituito da Harrison Hand. E allora, ancora una volta, Ale, ritorno al solito discorso che facciamo sempre, e cioè Rick Spielman, uno dei motivi per i quali per me, anche per me, Rick Spielman deve andare via alla fine di questa stagione, è che il numero di prime scelte buttate nell'immondizia comincia a essere imbarazzante. Ne abbiamo parlato di Bradbury, vogliamo parlare di Gladney. Breeland non era una prima scelta, però anche lui, chiedo scusa, Dantzler, anche lui. Non era una prima scelta, però insomma era uno dei due cornerstone cornerbacks che avremmo dovuto avere per tante stagioni. E qui il problema è il GM, perché se tu, una volta che si infortuna Breeland, deve entrare uno special teamer co come Harrison Hand, che è un po' come il buon, mi ricorda un attimino il nostro ritornatore cornerback che abbiamo avuto per tanti anni. Non va bene. Tu tra l'altro mi hai parlato di probabile stanchezza da parte della difesa. Va ricordato, Ale, che ieri l'attacco è stato in campo per 83 azioni e la difesa solo per 69. Quindi non so neanche.
Io ero volutamente provocatorio, Francesco.
Sì, no, l'avevo capito, e io volevo sottolineare che non sarebbero difendibili neanche da questo punto di vista. Marcus Sherrills, ovviamente, è il nome che non mi sovveniva. Io, tra l'altro, sempre per quello che dicevi tu a proposito di Zimmer, non so se le cose miglioreranno, poi dopo lo vediamo un attimino, perché insomma, come hai già anticipato, le prossime 3 partite sono toste. Cerchiamo un po' così di fare una valutazione così, un po' bilanciata. Ti chiedo, comunque, al di là di come è andata la partita, perché come abbiamo detto ci sono state numerose comunque prestazioni positive, ti chiedo una sorpresa in positivo del match di ieri, una conferma e una sorpresa negativa.
Dio, abbiamo già risposto, Francesco, nel senso che per me la sorpresa è stata il kicking team. Bene sia per quanto riguarda i calci, sia per quanto riguarda i field goal, sia per quanto riguarda i punt. Una buona partita. Una conferma però in positivo, Vigil, perché sapevo che era un buon linebacker. Ecco, forse è andato ben oltre le mie aspettative, comunque mi ha confermato che c'era del buono. In negativo, francamente, ce n'è. In negativo resto sulla difficoltà nel fermare le corse che mi aspettavo. Quello che, guarda, per me era veramente un punto fermo di quest'anno. Per me da lì si partiva. Da lì si partiva e poi dopo bisognava cercare di difendere meglio i passaggi. Però col vantaggio che comunque correre avrebbe fatto fatica. Invece ieri hanno corso anche abbastanza bene, ma sì, ha faticato un po' all'inizio, però poi dopo, ragazzi, dopo è stata dura fermarli. Ti dico un'altra cosa, hai citato Dantzler. Allora, sai che io sono un fan di Dantzler. Nonostante questo, il ragazzo ha dei problemi proprio su, probabilmente avrebbe subito lo stesso touchdown che ha preso Breland, quello di Chase lungo col lancio sulla destra, per capirci, di Barrow, l'avrebbe subito anche Denzel, perché un po' erano i problemi che aveva l'anno scorso questo tipo di big play. Però mi spiace che si sia bruciato così il ragazzo. Allora, se si è bruciato così, i motivi ci saranno, vuol dire che è peggio di quelli che abbiamo visto ieri. E questo mi spiace molto perché secondo me abbiamo avuto un'evoluzione positiva nel corso della scorsa stagione e evidentemente si è interrotto bruscamente il suo sviluppo e questo è male, questo è molto male.
La mia sorpresa positiva è la condivido con te, nel senso che sono veramente felice che abbiamo avuto una signora prestazione per quanto concerne gli special team. 50 yard di media lorda sui punt per Jordan Berry e Joseph che ha calciato non uno ma due volte dalle 53, perché poi Cincinnati in puro stile NFL ha chiamato timeout dopo che il calcio secondo me era partito, però gliel'ha andato e quindi Greg Joseph è stato costretto a ricalciare dalla 53 e tutti e due i calci hanno centrato i pali, quindi grande Joseph. Ma sottolineerei anche, Ale, la copertura, quindi il cover team che ha fatto un ottimo lavoro perché non ha concesso nulla proprio sui calci dei Vikings, sui nostri punt e sui nostri kick-off. Ricordo in particolar modo un ottimo placcaggio di Harrison Hand, proprio di Hand. Su un ritornatore dei Bengals e molto bene anche mi ha fatto piacere Ale vedere in campo Didi Westbrook che mi ha dato al di là del fatto che poi è ritornato un solo punt per 12 yard che credo sia più o meno la metà delle yard che abbiamo guadagnato sui punt return dell'anno scorso ma al di là di questo infondeva certezza la presenza di Didi nel kicking game. Un po' così, un po' eccessivo Smith Marset che ha voluto comunque ritornare quel calcio che praticamente era 6 yard all'interno della end zone. Di solito quelli non si ritornano, infatti poi è stato placcato sulle 15 e ci ha fatto perdere 10 yard, però ci sta l'entusiasmo del rookie. Per quanto riguarda la conferma, la mia conferma invece è negativa, e cioè togliete la gestione della squadra Zimmer negli ultimi 2 minuti delle partite, per il semplice motivo che anche ieri alla fine del secondo quarto abbiamo preso palla con credo 1 minuto e qualche cosa, quindi c'era tutto il tempo ed eravamo 7 pari come si dice, costruire un drive che magari potesse arrivare, perché no, un touchdown o comunque, visto che i Vikings si accontentano sempre di un field goal, e invece abbiamo non solo non abbiamo guadagnato neanche un primo down, ma avendo lanciato la palla su tutte le azioni, praticamente non abbiamo bruciato tempo del tempo restante. La palla è tornata a Cincinnati e poi c'è stato il touchdown di Ja'Marr Chase, 50 yard, e praticamente in 36 secondi, 4 schemi, 75 yard e partita all'intervallo sul 14-7, quindi Zimmer proprio non so se fanno dei corsi anche di recupero, no? Come si fa un po' nella scuola per gli allenatori per imparare a gestire la 2 minute offense, i timeout e così via, ma non così. Tra l'altro, Ale, io non avrei neanche tirato fuori la red flag per contestare il touchdown di Justin Jefferson. È vero che era touchdown perché quando finalmente le ginocchia sono andate giù, lui era almeno 3 yard dentro la end zone, però comunque prendevi palla primo e goal e ti sei bruciato un timeout in questo modo, considerato che insomma andavamo proprio verso l'intervallo e quindi sarebbe stato utile tenerselo quel timeout. Comunque, al di là di questo, quindi problemi col 2 minute warning. La mia sorpresa negativa, la difesa. Ho parlato all'inizio, tu giustamente hai sottolineato che non sono una squadra materasso i Bengals, ma non sono neanche i Kansas City Chiefs. Comunque 27 punti per me sono tanti, barra troppi. Mi aspettavo una prestazione, come si dice, di livello da parte della nostra difesa, che invece comunque ha concesso tanti punti, ma soprattutto, lo hai già accennato tu prima, ha concesso 127 yard di corsa, quindi difesa sì, migliorata, con dei segnali che comunque davano l'impressione di essere migliorata, però anche deve ancora migliorare. Alla fine Joe Burrow comunque è uscito con un quarterback rating di 130, e al di là dei sack che effettivamente gli hanno dato parecchio fastidio, comunque mi è sembrato sempre in controllo della partita, Ale.
Guarda, hai citato anche un episodio che è quello della challenge lanciato da Zimmer. Francamente, io sul momento l'avrei lanciato perché, insomma, mi sembrava abbastanza evidente dalle immagini che fosse dentro. Poi chiaramente aver perso quel challenge è pesante perché quel timeout avrebbe fatto comodo, sono d'accordissimo con te. Però sul momento l'avrei lanciato. C'è anche questa poca sincronia tra quando un giocatore è a terra e quando no, perché poi sul fumble di Cook più o meno la stessa immagine, è sempre il sedere che era appoggiato a terra, ma stavolta l'hanno considerato diversamente. Qualcosa non ha funzionato, Francesco, anche nella crew.
Allora, nel sottolineare che il Coach's Challenge in realtà è una presa in giro, per il semplice motivo che gli arbitri sono un'associazione a delinquere nella NFL, quindi una delle cose che li infastidisce molto è essere messi, diciamo, a disagio. Ti do una statistica che magari conoscevi già, ma la condividiamo con i nostri ascoltatori. 222 volte gli allenatori hanno lanciato la red flag l'anno scorso, vincendo soltanto 83 volte, quindi diciamo una media di una volta su tre, quindi è molto rischiosa la Coaches Challenge. Ciò detto, per ritornare al secondo episodio dove secondo me gli arbitri hanno sbagliato, oltre al touchdown di Jefferson, che secondo me era nettissimo, vale a dire il fumble. La regola la conosciamo tutti, e cioè gli arbitri danno la loro chiamata, che in quel caso era fumble. Peraltro è stata una chiamata pessima per il semplice motivo che se così mentalmente ritorni al momento dell'azione, ricorderai sicuramente, Ale, che gli arbitri hanno aspettato di vedere chi aveva la palla per poi dire: ah, è fumble perché adesso la palla ce l'hanno i Bengals. Non c'è stato nessuno dei tre arbitri che erano vicini al punto del presunto fumble che ha detto subito, ha indicato subito il lato di Cincinnati. Quindi nessuno dei tre arbitri aveva visto il fumble, però poi dopo hanno visto che la palla era stata persa, l'hanno vista nelle mani di un giocatore di Cincinnati e quindi hanno detto: the ruling on the field is a fumble. Benissimo. Dopodiché era un cambio di possesso nel overtime, quindi c'è in automatico la chiamata a New York che rivede l'azione. La domanda che ti voglio fare, magari c'è un motivo e quindi il mio incredibile fastidio non è, come si dice, giustificato, è la seguente: nel momento in cui tu perdi, perché poi sono stati, addirittura credo siano andati in pubblicità, se non sbaglio, Ale, 2 o 3 minuti a visionare le immagini, e comunque, mentre noi siamo lì che aspettiamo questa chiamata, le immagini dei replay televisivi con lo slow motion chiaramente ci hanno fatto vedere da almeno 3 angolazioni che come si dice, il di dietro di Dalvin Cook aveva toccato terra prima che la palla partisse. Poi cosa succede? Succede che, per evitare di far fare figuracce agli arbitri, la regola dice che o gli arbitri hanno a disposizione materiale video sufficiente a rovesciare la chiamata, oppure la chiamata rimane quella del campo, nel nostro caso un fumble. La domanda che ti voglio fare io, Ale, ma è una domanda un po' come la tua battuta prima, no? Sulla difesa in campo, è retorica. Perché gli arbitri non guardano semplicemente gli stessi replay che guardiamo noi? Nel 2021, cosa ci sta a fare lo zebrone 20 minuti a guardare in quella scatola, che peraltro per me è pure un po' ridicola, con i panni sui lati e tutto quanto, per poi dire che il video è inconclusive. Ma come fa il video ad essere inconclusive se noi in televisione abbiamo guardato 50 volte i replay che davano chiaramente il segnale che quello era un fumble? Perché se così deve funzionare, togliamo l'instant replay e ricominciamo a fare come si faceva una volta con la chiamata dal campo. Perché dirmi, ah no, ma loro a New York non hanno le stesse immagini che abbiamo noi, e perché? Perché non possono vedere le stesse immagini che vediamo noi nel televisore? Cioè, lo fanno per tutte e due le squadre, quindi è una cosa imparziale, non è che le guardano solo per i Vikings o solo per i Bengals, perché credo che le immagini, Ale, permettimi, fossero chiarissime da almeno tre punti di vista, uno in particolare con relativo slow motion, che il fumble è avvenuto dopo che il di dietro di Cook aveva toccato terra e il di dietro conta come le ginocchia, quindi quella non era assolutamente fumble. Scusami se mi sono prolungato, ma questa cosa mi ha fatto molto innervosire ieri sera.
Guarda, non credo ci sia una risposta, nel senso che non ho idea del perché non. Ma che poi in teoria dovrebbero guardare le stesse, quindi non neanche. Insomma, dovrebbero essere quelle, le immagini sono quelle, non credo che ce ne siano di migliori né di peggiori, sono quelle lì. Questione di interpretazione a quel punto, perché altro non si può dire. Poi tu hai usato un'iperbole, per me gli arbitri possono sbagliare, sbagliano, come sbagliano le ricezioni dei giocatori, i lanci, Kirk Cousins e tutto il resto, fanno le penalità, le abbiamo viste tante i nostri ragazzi. Quindi possono sbagliare, ci mancherebbe, però effettivamente hai l'aiuto della televisione, mi sembrava abbastanza evidente in questo caso le immagini non erano coperte, ma sì, c'è un po' di ombra se vogliamo, mi sembrava abbastanza chiaro, quindi decisione che è andata. Per quanto ci riguarda la direzione sbagliata, la direzione per me è un errore arbitrale, quello poco, comunque poco cambia, non
Sì,
è, non stiamo certo a
io.
recriminare del fatto che hanno sbagliato la chiamata agli arbitri, perché non avremmo meritato di certo di vincere, ci avrebbe fatto piacere vincere, ma non è che l'avremmo meritato, quindi non
No,
stiamo
no.
recriminando quello, facciamo solo presente che secondo noi, almeno secondo me, l'errore è stato abbastanza netto, quindi direi che la possiamo chiudere con un
Archiviare.
errore.
Sì, io l'ho detto all'inizio trasmissione e lo ripeto, per me i Vikings all'80% delle proprie potenzialità la vincevano ieri. E più di una vittoria dei Bengals è stata una sconfitta dei Vikings, la partita meritata, quindi per carità. Ci ho detto, è ovvio che da tifoso vedere queste castronerie dà molto fastidio, perché allora se la tua intenzione è quella di, anche perché dice no, perché the video is inconclusive, vorrei vedere quale dovrebbe essere un video conclusive per poter rovesciare la chiamata. Comunque va bene così, andiamo alla prossima domanda. Rubo da molti podcast che ci sono in giro una domanda abbastanza classica, e cioè nell'immaginare un grafico a torta che descrive il match di ieri sera, ti chiedo di fare delle fette in percentuale riguardanti le responsabilità della sconfitta. Come distribuiresti queste responsabilità nel tuo grafico a torta, Ale?
Io su queste faccio fatica, ho poca fantasia. In questo caso ho poca fantasia, però farei tante belle fettine. Farei la fettina per Zimmer, una fettina da dare a Cousin, una fettina da dare al nostro nuovo offensive coordinator che ancora deve farsi le ossa, una fettina da dare alla nostra difesa. Una fettina da dare a ogni giocatore, quindi do anche una piccolina fettina a tutti perché non si possono fare tutte quelle penalità. Quindi diciamo che questa torta la taglierei in tante 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 parti, Francesco. Non riesco a immaginare. Ti dico, secondo me, grosse responsabilità le ha Zimmer, grosse responsabilità le ha Cousin, grosse responsabilità le hanno i ragazzi della linea offensiva. Ma come vedi sono tante, cioè non è una sconfitta, per dire, capro espiatorio dopo una partita fantastica di tutti, il fumble di Cook, ma secondo me sì, il fumble è un errore gravissimo di Cook, però parliamoci chiaro, Cook è stato per ampi tratti, secondo me, l'attacco dei Vikings, anche in una serata non particolarmente brillante per lui, perché quando vedevo che davano la palla a Cook avevo la speranza fare qualcosa che andasse oltre 2 yard prima del primo down, perché altrimenti quando lanciava Cousin sapevo che arrivavamo, a prescindere da dove fossimo, a un paio di yard dal primo down se andava bene. E quindi chiudendo, direi che sono tante fettine, non c'è un colpevole primario. Ci sono veramente tanti colpevoli per la sconfitta. Questo secondo me è ancora più grave, perché sarebbe più facile obiettivamente dire è colpa della linea d'attacco che non ha lasciato un secondo Cousin. Non è vero, Cousin io l'ho visto anche, non dico che avesse, che potesse oziare dietro la linea d'attacco, ma l'ho visto anche poter lanciare, quindi davvero sono tante piccole fettine che non hanno funzionato, perché anche in difesa l'abbiamo detto, meglio del solito la pass rush, ma ricordiamoci che la linea offensiva dei Bengals non è niente di particolare, e tanti, anche, tante, tantissime sbavature contro le corse, contro i passaggi di vario tipo. Quindi io questa torta, Francesco, la divido in tantissime fettine e un po' di, non posso usare la parola, ma la do a tutti e se la devono mangiare tutti.
Sì, io concordo con te. Io l'unica cosa, una fettina un po' più grande a Zimmer, perché ieri, più che in altre occasioni, veramente mi sento di additarne le responsabilità. Le penalità, la scarsa disciplina della squadra sono una responsabilità del capo allenatore. Mettere una squadra in campo un po', non voglio dire disorganizzata, ma comunque non particolarmente, come dire, carica, è una responsabilità di Zimmer. Le 12 penalità accettate, ma 17 totali chiamate contro i Vikings, sono una sua responsabilità. E i rumors che cominciano a circolare, oltre che di un suo oramai scollamento nel rapporto con Cousins, in uno scollamento generale nello spogliatoio dei Vikings, una cosa che l'anno scorso a più riprese avevamo toccato e poi avevamo detto, vabbè, magari è quest'anno così, di nuovo, diciamo, sono ritornate a galla ieri. La mancanza di leadership da parte del coaching staff e da parte anche, insomma, dei giocatori della squadra sono tutte responsabilità di Zimmer, che tanto per cambiare non ha trovato niente di meglio da fare all'intervallo che dire: ah, Cousins tiene troppo la palla. Certo, Mike, perché la colpa come si dice, dell'andamento della partita è il fatto che Cousins tiene troppo la palla, una cosa peraltro, una novità che così è venuta a galla ieri e prima non c'era. Mai una volta che Zimmer si dica una frase del tipo la difesa sta giocando male, credo che l'unica volta, o quantomeno l'ultima volta che gliel'ho sentito dire, è dopo le 1.000 yard di corsa che abbiamo subito da New Orleans l'anno scorso, e mai, Ale, mai una volta che io gli abbia sentito dire è colpa mia, devo lavorare di più, devo fare meglio. È sempre quando o le accuse tipo l'attacco ha giocato male, Cousins ha giocato male, oppure quando proprio non ce la può fare, allarga il discorso. Dobbiamo, non dice mai devo, non è mai una sua colpa, non è mai una sua responsabilità. Questo perché? Perché lo ribadisco ancora una volta, per me Mike Zimmer è un buon defensive coordinator ed è un pessimo head coach, perché non è materiale per lui quello del capo allenatore. Fettine, come dicevi tu, per Kirk Cousins, fettine per Clint Kubiak, che comunque ha 34 anni, è giovane, è inesperto, 4 anni fa stava allenando i ricevitori dell'Università di Memphis, se non vado errato, non è suo padre e non ha più suo padre nello staff. Il problema per Kubiak è questo, Ale, che è al primo anno, in termini di chiamate offensive, e da chi si fa aiutare? Non c'è più lo special assistant all'head coach, non c'è più il Fritz Shurmur, non c'è più North Turner, non c'è più Gary Kubiak, e Zimmer di attacco non ne capisce. Quindi è abbandonato a se stesso il povero Kubiak. E non mi sorprenderebbe, se le cose continuano così, che la squadra faccia un tentativo per riprendere il padre, almeno per rimetterlo su in cabina di regia per dare una mano al figlio. Perché consentimi, Ale, raramente ho visto un playbook così banale e prevedibile come quello di ieri sera. Per una squadra comunque con un defensive coordinator esperto come Bengals è stato un po' come lo squalo quando sente l'odore del sangue, perché ricordami qualche azione di ieri sera dove la difesa dei Bengals è apparsa chiaramente sorpresa dalla scelta dei Vikings. Sembrava che loro fossero una pagina avanti rispetto a noi e che sapessero quindi sempre che cosa stava per arrivare. Che poi nessun lancio lungo, nessuna. L'unico schema che ricordo un po' particolare è stato il lancio di Jefferson, che però insomma era un lancio da 10 yard, non è che ha lanciato Hail Mary o qualcosa del genere. Quindi più o meno per me le fette sono uguali alle tue, l'offensive line sicuramente e poi, come giustamente hai detto tu, la difesa che non ci ha fatto proprio impazzire per i punti che ha subito. E allora questo mi porta alla prossima domanda, che poi è anche l'ultima dell'analisi per quanto concerne l'analisi della sconfitta di ieri sera, e cioè le prossime tre partite, per chi non lo sapesse, sono ad Arizona, che ha distrutto i Tennessee Titans con quattro touchdown pass di un Kyler Murray praticamente imprendibile, in casa contro Seattle, che ha distrutto Indianapolis con un Russell Wilson veramente fenomenale, che peraltro mi ha garantito una vittoria nel fantasy, credo, e poi sempre in casa contro i Cleveland Browns, che sono stati sì sconfitti sul filo di lana dai Kansas City Chiefs, ma mi hanno dato, ho avuto la possibilità poi di guardarla nel dettaglio la partita, mi hanno fatto un'ottima impressione. La domanda che ti faccio è questa, Ale. È vero che è una sola partita, però è una sola partita che onestamente tutti abbiamo pensato di vincere. E allora è già ora di suonare l'allarme?
Forse l'allarme no, la sveglia sicuro. La sveglia non ci piove perché con le tre partite che ci aspettano rischiamo di trovarci 0-4 tra 3 settimane e a quel punto lì sarebbe davvero una stagione più di là che di qua con una partenza 0-4. Arizona e Seattle mi hanno sorpreso, mi sono piaciute tantissimo e davvero hanno fatto una partenza sprint. Cioè, i Cardinals ragazzi hanno battuto Titans, li hanno rullati. E quindi i Cardinals, tra l'altro, secondo me, è una delle squadre che sotto la lente perché l'anno scorso non hanno fatto quello che ci si aspettava. Seattle è partita come al solito fortissimo, poi vedremo se tiene la tinta, ma ahimè, noi la incrociamo quando sarà ancora alla massima velocità. E quindi sì, una bella sveglia. Bellissima sveglia, Francesco, serve proprio questa settimana, deve suonare tutte le ore, tutti i giorni. Guarda, io devo dirti la verità, speravo che questa sveglia avesse già suonato parecchio dopo una pre-season oscena, e quindi adesso deve essere veramente forte, se poi se ne perdono ancora, più che l'allarme, dopo diventa complicato gestire l'andazzo della stagione.
Sì, sono d'accordo con te, anche perché io credo che poi i Vikings avranno il consueto scatto di orgoglio che poi ci impedisce anche nelle stagioni negative di arrivare veramente a scegliere alti al draft, ma non sarei neanche sconvolto se ci si ritrovasse 0 vinte e 4 perse, perché comunque le cose viste ieri non mi sono piaciute e credo poi che molti allenatori, quelli che non hanno particolare esperienza nella propria posizione da head coach, quando hanno comunque, tra virgolette, il cosiddetto hot seat, non gestiscono bene questa pressione. Io ne abbiamo parlato in altre puntate, credo che le possibilità che Zimmer non sia più l'head coach dei Vikings siano maggiori di quelle che invece lui lo sia ancora. E con il progressivo depauperamento della nostra rosa, credo che anche Spielman veramente stia rischiando il suo lavoro, perché alla fine poi i risultati dei draft di questi ultimi anni, parlo in particolar modo delle scelte alte, non sono, secondo me, soddisfacenti. Sono d'accordo con te, non è ora di suonare l'allarme, però il trend visti in pre-season continuano nella prima partita e comincio a pensare che forse le 8-9 vittorie che sono previste per i Vikings quest'anno da Vegas siano effettivamente il nostro target, perché la nostra alla fine è una squadra che non è bella come pensavamo, perché un po' tutti dopo il draft eravamo abbastanza carichi, bisogna dirlo. Chiudiamo quindi la brutta. Vai, scusami.
No, beh, intanto ne parliamo dopo, quindi possiamo
Va
rimandare quello
bene.
che ci aspetta con Arizona, ne guardiamo dopo.
Esatto. Chiudiamo la pagina Cincinnati e l'unica nota positiva che ci arriva da ieri sera è che, come se Atene, come si dice, se Sparta piange, Atene non ride, o viceversa, adesso non ricordo esattamente. Green Bay ha perso 38 a 3 a New Orleans. James Winston, che era uno dei nomi che mi sarebbe veramente piaciuto vedere ai Vikings come backup quarterback da crescere per poi eventualmente impiegarlo una volta che finalmente ci libereremo di Kirk Cousins. Come ha scritto qualcuno, non mi ricordo se sei stato proprio tu oggi, passare l'estate a giocare a golf invece che in
No,
ritiro
non
con
ne
i
ho per
compagni di
altri.
squadra, poi ha i suoi strascichi. L'ha scritto qualcuno in chat e mi è piaciuta molto questa osservazione. San Francisco ha vinto a Detroit con fatica 41-33, partita pazza dei 49ers che erano avanti a metà del terzo quarto, credo 41-17. Poi praticamente come un aereo che perde prima un motore e poi l'altro, rimontone di Detroit che con un minuto da giocare arriva al 41-33, che poi è stato il risultato finale. Quindi ha un onside kick e un touchdown dal pareggio. Quindi i Lions, che comunque hanno dimostrato di essere la squadra coriacea che il loro capo allenatore vuole vedere, i famosi underdog, no, di cui tutti quanti parlano. Poi alla fine credo che un po' tutti abbiamo in simpatia i Lions, perché sono una squadra veramente derelitta, se mi passate il termine. E la partita poi del SoFi ci ha consegnato un altro ruzzolone, che è quello dei Chicago Bears, che hanno messo in campo una difesa veramente lontana parente di quella che abbiamo ammirato l'anno scorso, ma soprattutto 2 anni fa. 34-14 il finale per i Rams, non male Fields al suo esordio nella regular season, ma più che altro il responso di questa partita, Ale, è che i Rams ci sono sul serio.
Guarda, siamo in testa alla Gambero Division e ti devo dire la verità. Guardiamo come sono andate. Allora, Green Bay peggio di così non può fare, quindi se deve guardare il bicchiere mezzo pieno è che è veramente peggio di quello che ha fatto contro New Orleans, non è possibile. Detroit è molto coriacea e questo gli va dato credito perché per come si era messa qualche anno fa probabilmente avrebbe finito 50-17. Invece stavolta ha avuto la forza di reagire, quindi occhio ai Lions. I Bears, secondo me, se non è la settimana prossima, è quella dopo, cambieranno quarterback e allora si potrà valutare veramente chi è Chicago. È vero, in difesa hanno faticato soprattutto nel finale, però è anche vero che l'attacco dei Rams è un buon attacco. Sì, magari sulle corse non è, secondo me, straordinario. Ma con Stafford, con Cooper Kupp, con Woods, con Van Jefferson che abbiamo visto segnare un touchdown con una dormita collettiva notevole, lunghissimo, secondo me è un attacco che qualcosa farà, soprattutto con Sean McVay a guidarlo. Quindi le nostre arrivano anche loro tutte con una sconfitta, chi morale messo peggio di altri, di certo assomigliamo tanto alla NFC East dell'anno
Sì, cos'è?
scorso in questo momento.
NFC North is the new NFC East.
Esatto,
Più che
esatto.
altro sono contento per Matthew Stafford. È un giocatore che ammiro, è un giocatore che comunque, e passami il termine, si è fatto le ossa a Detroit con una squadra pessima per 10 anni, credo almeno. E secondo me è un gran QB, ne abbiamo parlato tanto, ne avevamo parlato anche in quella serie di episodi legati ai quarterback, alle comparisons tra Cousins e gli altri, e ti avevo parlato di quanto lui mi piaccia. È un clutch quarterback, nel senso che più o meno somiglia a Cousins, solo che quando la partita poi va nella sua fase, diciamo, più complicata, Cousins scende e Stafford sale. Ed è un giocatore al quale auguro veramente di fare una bella stagione con i Rams, perché è un giocatore che ammiro, è un giocatore che mi piace, è uno di quei giocatori per i quali magari mi fermo a guardare una partita per guardarne le prestazioni. Ciò detto, anche io credo che Green Bay e Chicago siano meglio, un po' come i Vikings, di quello che si è visto ieri. Allora Ale, chiudiamo direi la porzione dedicata a Week 1 e concentriamoci sulla prossima partita. 10:05 PM, quindi seconda serata, lo State Farm Stadium di Glendale contro gli Arizona Cardinals. La Vegas dà ai Cardinals favoriti di 4 punti, quindi partita che tutto sommato sembrerebbe ancora alla portata dei Vikings. Onestamente io mi sarei aspettato una line un pochino più alta, con un under over di 51 punti, quindi ci si aspetta una partita con un punteggio abbastanza alto. 51 punti, lo ricordiamo, sono proprio i punti che hanno segnato tra l'altro i Vikings e i Bengals ieri.
Ma sinceramente mi aspettavo anch'io un pronostico dei bookmaker diverso. Evidentemente conoscono cose che noi non conosciamo, perché di solito loro ci prendono. Quello che mi lascia, sai, i tanti punti, cioè i tanti punti, gli oltre 50 punti, probabilmente li può fare anche solo Arizona. Se giochiamo come abbiamo giocato domenica. Va detto che non hanno dei grandi corner, perché non ce li avevano però neanche i Bengals, quindi siamo sempre lì. E più che altro non so quanto tempo avrà per lanciare, perché Chandler Jones contro i Titans ha fatto 5 sack in una partita, ragazzi. Con la nostra linea potrebbe arrivare a 10 in una partita sola, probabilmente, e stabilendo ogni sorta di record. Il record di una partita, se non ricordo male, appartiene a Derrick Thomas, il compianto difensore dei Kansas City Chiefs, con 8, se non vado errato. E sarà complicato, sarà molto complicato. Io mi auguro che ci sia la nostra voglia di reagire, Francesco, che mi aspetto, perché sennò veramente c'è una squadra di mozzarelle, e un minimo di, come sto cercando un termine edulcorato per dirlo, diciamo che l'orgoglio dei Cardinals si manifesta in modo eccessivo, sottovalutandoci, pensando di essere davvero sbocciati, e quindi i Vikings riescano a giocarsela. Ma ti devo dire che, se devo valutare quello che ho visto domenica da parte dei Cardinals e da parte dei Vikings, mi sembra una partita a senso unico. Se ti ricordi, quando abbiamo fatto le previsioni, Arizona e Rams erano le due partite che facevo fatica a valutare. Alla fine mi ero dato una vittoria con Arizona, una sconfitta con i Rams, ma ero sempre dovevo vedere che tipo di campionato facevano l'una e l'altra. Per come sono partiti, la vedo molto complicata a vincere in Arizona, a Phoenix,
Per
a
dovere di
Glendale, anzi.
cronaca, 7 sono i sack di Derek Thomas, che nel 1990 ha rincorso il povero Dave Craig di Seattle per il campo e che resiste da ben 31 anni.
Vabbè, ragazzi, sono tanti, eh.
Eh sì, direi che è uno di quei record che è veramente difficile che venga.
Aspetta domenica,
È già
Francesco, aspetta
difficile vederne
domenica.
7 in una partita. Sì, tra l'altro, Ale, come si dice, per carità di patria e anche per una questione di fortitudo intestinale, non hai voluto, come si dice, non hai voluto sottolineare che Chandler Jones si allineerà davanti a Rashod Hill, che già ieri non mi è sembrato particolarmente in forma. Anche qui, Ale, motivo per il quale secondo me spero che Spielman vada via insieme a Zimmer. Ok, hai preso Derriso. Ok, Derriso ancora deve cominciare ad allenarsi in maniera seria. Ci voleva tanto ad andare sul mercato e prendere una soluzione così stopgap. È vero che noi non sappiamo, non possiamo sapere, non dobbiamo sapere, come ci dice qualcuno, che no, noi non avendo accesso alla cosiddetta stanza dei bottoni non dovremmo avventurarci in valutazioni simili. Però per me si può fare meglio di Rashod Hill, onestamente, in un ruolo peraltro, Ale, consentimi, come quello del left tackle, che è, uno, è, se, è il numero 2 o numero 3 in termini di importanza nell'attacco di una squadra. E poi, sempre per, come si dice, sempre per far dormire tranquilli i nostri ascoltatori, ricordiamo che c'è J.J. Watt opposto a Chandler Jones, quindi non esattamente un mister nessuno. Qualche così. Qualche piccola chicca per i nostri ascoltatori. Ovviamente è il ritorno a casa di Patrick Peterson, che in una delle sue prime interviste ha detto: mettete il circoletto sulla data del 19 di settembre, perché quella è una partita, lo ricordiamo, per lui importante, in quanto ha giocato per una decade ad Arizona e si è sentito un po' buttato via. Tra l'altro, si è parlato tantissimo del quando altri giocatori importanti sono andati via da Arizona, e mentre Peterson praticamente è passato quasi sotto silenzio, quindi probabilmente ci sono delle frizioni che non conosciamo, e quindi siamo curiosi di vedere la prestazione di Pat Pete nel suo ritorno a casa.
Credo che Francesco avrà un compito non da poco, perché il buon DeAndre
DeAndre,
Hopkins è in una forma
esatto.
strepitosa.
Esatto. Quindi mi fa piacere che Peterson sia carico per questa partita. Vikings in vantaggio 17 a 11 all time. Vikings che hanno vinto 5 delle ultime 6 partite. Vikings che hanno vinto l'ultima partita, che si è giocata peraltro a Minneapolis il 14 ottobre del 2018 per 27 a 17. Noi tifosi un po' più stagionati, purtroppo, ricordiamo anche Arizona per la fatidica data che poi abbiamo tirato fuori anche nel nostro episodio sui tre momenti più belli e tre momenti più brutti della nostra vita da tifosi dei Vikings. Quel 28 dicembre 2003, la sconfitta per 18 a 17 ad Arizona, un'Arizona già eliminata, la famosa ricezione di Nate Poole. Siamo arrivati in chiusura, ma ovviamente, Ale, prima di chiudere questa puntata, ti chiedo il tuo pronostico.
Spero di sbagliarlo vivamente, ma per me perdiamo in modo anche abbastanza netto un 33 a 21, una roba così. Tra l'altro Arizona, Francesco, ricordo invece con piacere negli anni 90 vittorie ai playoff, dopo un bel pezzo che non vincevamo ai playoff, eravamo tornati a vincere, se non ricordo male, proprio coi Cardinals. Quindi Arizona ritorna, speriamo che anche stavolta ci permetta di tornare per il verso giusto e non per quella partitaccia che hai ricordato e che uno spera sempre di dimenticare.
Sì, sono d'accordo con la speranza, ma sono anche d'accordo nella tua valutazione. Credo che non sarà una bella partita. Credo che i Vikings continueranno nel loro scivolo e spero vivamente di sbagliarmi, però per me sì, 31 a 14 potrebbe essere il punteggio. Bene. Siamo arrivati alla conclusione di questa 16ª puntata. Io chiedo scusa in anticipo per il mio, come si dice, per il mio pessimismo, ma la partita di ieri veramente mi ha veramente messo di pessimo umore. È stata una performance al di là del risultato, come sempre, che poi alla fine ha un peso non così importante, è la prestazione, è la scarsa fame di vittoria, è Dalvin Cook che ride dopo il fumble, e sono tante le cose, il disconnect che si è creato proprio a livello di squadra, questa specie di lenta ma inesorabile perdita di possesso della squadra da parte del coaching staff che continua un po' così a farmi venire la pelle d'oca, e spero veramente di stare sbagliando, e spero soprattutto che se anche debbano arrivare, come immagino sia, altre sconfitte quest'anno, che arrivino al termine di una prestazione gagliarda da parte della squadra. Una prestazione un po' come quei 10 minuti nel terzo quarto, una volta che siamo andati sotto 21 a 7, che poi è un capostipite diciamo del modus operandi di Kirk Cousins, cioè di tirare fuori il meglio di sé o comunque il meglio che ha per quella partita, quando la partita è più o meno compromessa. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima settimana, quindi per l'analisi del match contro i Cardinals e la preview, l'abbiamo detto, dell'home opener contro i Seahawks. Salutiamo Manuel Zucchini, anche se stasera non è dei nostri, per la sua attività di regia che ci aiuterà a rendere il prodotto da un punto di vista qualitativo il più ascoltabile possibile. E chiudo ovviamente ringraziando il mio compagno di avventura Ale Taraschi.
Francesco, grazie a te. Io ricordo allora che l'ultima partita, cioè la partita che ricordavo prima, era quella della pre-championship del 98, quando sistemammo gli uccellini, li sistemammo in modo abbastanza netto. Quindi speriamo, ma ripeto, la vedo molto complicata, di riuscire a azzeccare una vittoria come in quell'annata veramente favolosa. Sarà complicato, sarà difficile, sarà molto difficile. Non ricordavo male, ormai faccio un po' di confusione con le date, l'età si fa sentire. Abbiamo vinto i playoff anche l'anno prima contro i Giants nella wild card, poi perdendo però a San Francisco. Vabbè, abbiamo fatto un po' di resume anche a livello storico.
Allora, skol a tutti i tifosi vichinghi da Francesco Porcello e da Ale Taraschi.